Il mondo alla radio.
Bentrovati nuovamente da Stefano Leszczynski per questa seconda parte del nostro programma di approfondimento. Roberto Colangeli, Luciana Fantini ancora dall'altra parte del vetro per la regia e la parte tecnica. In questo secondo spazio di approfondimento andiamo in Brasile e nello specifico andiamo a Manaus, dove la epidemia di Covid si è aggravata in maniera molto allarmante nelle ultime settimane, tanto da spingere e da sollecitare anche il pensiero di Papa Francesco questa mattina durante l'udienza generale, che ha voluto dedicare una riflessione di preghiera proprio ai cittadini di Manaus. Sentiamo subito cosa ha detto.
Questi giorni la mia preghiera va a quanti soffrono per la pandemia, specialmente a Manaus, nel nord del Brasile. Il Padre misericordioso vi sostenga in questo momento difficile. Vi benedico di cuore.
E questo era il pensiero accorato di Papa Francesco all'udienza generale di oggi. Noi abbiamo in collegamento da Manaus Don Roberto Bovolenta, missionario Fidei Donum. Grazie per essere con noi.
Grazie mille, buona giornata.
Don Roberto, intanto una sua riflessione su queste parole di Papa Francesco pronunciate proprio questa mattina.
Le parole di Papa Francesco arrivano come un grande segnale di speranza e noi ringraziamo veramente per queste parole. Ringraziamo per la vicinanza del Santo Padre. Non è la prima volta che Papa Francesco si fa presente vicino alle popolazioni, alla gente dell'Amazzonia e di Manaus in forma speciale. E nella prima onda, il 25 aprile 2020, Papa Francesco ha telefonato all'arcivescovo Monsignor Leonardo Steiner per manifestare solidarietà e vicinanza alle vittime del Covid-19. E adesso Manaus torna a vivere una tragedia, un momento molto difficile per la morte di molti pazienti negli ospedali e anche nelle case. Per questo sentiamo le parole di Papa Francesco molto vicine a noi, come segnale di speranza. Il Santo Padre ha invocato il Padre della Misericordia perché ci sostenga in questo momento difficile. Noi ringraziamo e ci sentiamo in comunione nella preghiera.
Grazie Don Roberto. Qual è la situazione in questo momento a Manaus? La situazione del Brasile, per quello che ci riportano le agenzie, è quella del secondo paese più colpito dalla pandemia dopo gli Stati Uniti, oltre 210.000 morti, insomma una situazione veramente preoccupante. Qual è l'emergenza che ha portato Manaus a essere al centro dell'attenzione in questi giorni?
Sì, noi avevamo avuto già difficoltà nella prima onda. Non eravamo, come molti paesi del mondo, non eravamo preparati per rispondere alla prima onda. In questa seconda onda, dopo, con il tempo, sono stati allestiti degli ospedali e quindi anche le persone rispettavano le norme di distanziamento, rispettavano l'uso della maschera. Con la seconda onda ha visto tutta l'intera società non ben preparata, perché gli ospedali di campagna allestiti sono stati chiusi nel mese di giugno, e quindi quando è ritornata la seconda onda non si era preparati. Abbiamo la mancanza di posti letto negli ospedali e la mancanza di ossigeno. E un'altra difficoltà, ecco, molte persone dopo la prima onda si sono rilassate nelle attenzioni, quindi nell'uso di maschera, sono ritornati quasi alla vita normale, invece di mantenere alta l'attenzione igienico-sanitaria.
Don Roberto Bovolenta, la interrompo solo un attimo perché voglio salutare anche l'altro nostro ospite in trasmissione, che è Bruno Desidera, giornalista esperto di America Latina, che tra l'altro sta seguendo la questione e quanto sta avvenendo a Manaus e in Brasile. Ha scritto dei reportage per il SIR, il Servizio di Informazione Religiosa. Ben trovato Desidera, grazie per essere con noi.
A te e saluto tutti gli ascoltatori e anche con affetto a Don Roberto.
E tra l'altro con Don Roberto siete in contatto, è una delle persone, sì, grazie alle quali sei riuscito anche a fare questi reportage dettagliati su quanto sta avvenendo. Noi ci eravamo sentiti diversi mesi fa con Bruno Desidera anche per parlare sempre della pandemia in relazione alla situazione degli indigeni in Amazzonia. Era una situazione all'epoca molto grave, parlavamo della prima ondata. Tra i dati che leggo c'è quello del rischio di una nuova diffusione in tutto lo stato della pandemia, in seguito anche allo spostamento nei vari ospedali dei malati di Manaus. Bruno Desidera, questo crea delle preoccupazioni a livello di Stato?
È evidente che questa è una cosa preoccupante, è un pochino il bis di quello che è già successo durante la prima ondata. Manaus è una città particolare perché è la porta d'ingresso in qualche modo all'Amazzonia, ma è anche un'isola metropolitana nel cuore dell'Amazzonia, quindi è Amazzonia e non lo è per alcuni aspetti. Al tempo stesso però è appunto, come dicevo, la via, la porta, soprattutto se succede come sta succedendo, come è accaduto, che per mancanza di ossigeno, per le mancanze del sistema sanitario, alcuni malati vengano trasferiti in altre strutture nello stato brasiliano dell'Amazonas, che è uno stato enorme, di conseguenza c'è il rischio che, per esempio, ha segnalato la Fondazione Fiocruz, che è una fondazione di Rio de Janeiro ma molto attenta a ciò che accade in Amazzonia, che queste persone contagiate che vengono spostate in altri ospedali diffondano il virus. Tra l'altro la seconda ondata è comunque un dato comune a tutta l'America Latina, a Manaus è particolarmente forte, ma si sta verificando questa seconda ondata un po' in tutti i paesi dell'America Latina e si sta già verificando in alcune località dell'Amazzonia, per esempio Tefé, per esempio São Gabriel de Cachoeira, e quindi diciamo che questo spostamento è un ulteriore segnale di allarme per un fenomeno che è molto probabile che accada, e gli stessi dati che la REPAM, la rete panamazzonica, una volta alla settimana diffonde, stanno proprio dicendo questo, che c'è stata una recrudescenza del virus e comincia a esserci anche nel le località più sperdute dell'enorme foresta.
Don Roberto, non so se è riuscito a seguire quanto ci diceva Bruno Desidera, che ci ha descritto un po' quella che è la situazione anche di preoccupazione per quanto riguarda la possibile diffusione nuovamente del virus a livello statale e un po' quello che è il ruolo di questa grande città che è Manaus. Io quello che volevo chiederle è un po' quella che è la situazione che voi vivete quotidianamente nella vostra attività pastorale. Intanto è stato diramato, diciamo così, una misura da parte dell'arcivescovo sulla sospensione delle celebrazioni in presenza, no? È corretto questo?
Sì, noi avevamo avuto il 31 di dicembre una prima nota dell'arcivescovo per questa seconda onda, nella quale lui diceva l'attenzione alle misure di sicurezza per evitare il contagio. Poi dopo il giorno 3 è venuta la sospensione di fatto delle celebrazioni. Tengo a dire che lo stato di Amazzonia, qui nel Brasile, ha una legge che ritiene le chiese, i luoghi di culto, le logge massoniche come servizi essenziali. Quindi noi potremmo benissimo mantenere le chiese aperte per le celebrazioni. È un'attenzione della Chiesa Cattolica, dell'arcivescovo e dei preti, quella di non fare celebrazioni pubbliche per evitare in questa fase così difficile il contagio. Ecco. E questa mattina abbiamo la nuova nota che mantiene la sospensione delle celebrazioni con la presenza di fedeli perlomeno fino al 20 di febbraio. Ecco, con questa attenzione.
Quindi un'assunzione di responsabilità molto importante da parte della Chiesa. Insomma, non sussiste un obbligo, ma certamente si comprende e si valuta, insomma, quella che è la gravità della situazione attraverso una limitazione delle proprie attività.
Sì, e questo ha coinvolto anche le altre diocesi e prelature qui del regionale Nord 1. Mi dicevano stamattina che anche nel Nord 2, regionale della conferenza episcopale, la situazione, quindi nel Pará, la situazione non è tra le migliori. Anche lì sembra che stia iniziando in maniera forte il contagio. questa seconda, dicono onda, che noi diciamo che sia più che un'onda, uno tsunami, viste le proporzioni.
Bruno Desidera, uno tsunami che ovviamente desta preoccupazione per quella che è la sorte che tocca alle persone che sono in pieno confronto con la situazione di pandemia, lascia un po' sorpresi il fatto che ancora da parte delle autorità statali, anche a livello dell'intero Brasile, non ci sia stata una, diciamo così, una piena presa di coscienza di quella che è l'urgenza di intervenire.
Certo, questo è una nota dolente, va innanzitutto specificato che in Brasile i livelli decisionali sono davvero tanti, è, come dire, dal punto di vista politico un paese molto complesso, e solo pensando a livello federale, a livello statale, poi insomma a livelli municipali, le competenze del potere giudiziario che spesso impongono anche con le loro sentenze delle decisioni alla politica, quindi è davvero un sistema intricato nel quale però ha fatto capolino la cosiddetta ideologia negazionista, e su cui sono state spesso polemiche, che hanno investito anche lo stesso Presidente della Repubblica, ma in generale questa ideologia è penetrata nella gente. Io ho parlato con diverse persone, docenti, sacerdoti, lo stesso arcivescovo di Manaus, e tutti dicono proprio questo, che la politica ha avuto un atteggiamento di ritardo nei confronti della risposta da dare sulla pandemia, e in particolare a Manaus una colpevole disattenzione proprio nel garantire il sistema sanitario di base, di questo già parlava prima Don Roberto. Ma c'è un secondo aspetto sulla quale la politica ha una responsabilità, che è quella anche di in qualche modo far maturare un atteggiamento corretto da parte dei cittadini, e se invece la politica con alcune battute, con alcune frasi facili incoraggia a non usare le protezioni contro il virus, poi la situazione si aggrava. Ecco, questo è accaduto in modo particolarmente grave a Manaus, anche per alcune caratteristiche di questa città e per alcune scelte non soltanto federali evidentemente, ma anche statali e comunali.
Don Roberto Bovolenta, Bruno Desidera ci sottolineava insomma quelle che sono state le lentezze del sistema politico, soprattutto nella risposta anche di sensibilizzazione della popolazione, come già ci aveva sottolineato anche lei, parlando di una scarsa attenzione alla prevenzione che c'è stata in momenti critici della prima ondata della pandemia. Oggi, soprattutto nei settori più deboli della società, come si vive questa situazione di crisi, e soprattutto la Chiesa cosa può fare per aiutare le persone in un contesto così difficile che ovviamente non facilita i contatti e le relazioni?
Sì, la situazione in questa seconda onda, stiamo vedendo anche un fenomeno un po' strano che riguarda specialmente, e questo ci colpisce anche in maniera molto forte, abbiamo persone più giovani che prendono il virus e più giovani che arrivano alla morte. Intanto questo è un elemento molto importante e qui si può capire che forse sono stati un po' meno attenti nelle attenzioni igienico-sanitarie, tipo maschera, distanziamento, ecco. Dall'altro punto di vista, la presenza della Chiesa. La presenza della Chiesa si è subito manifestata in varie forme. La forma più, diciamo così, ufficiale è una colletta a livello nazionale, dove le diocesi, ma anche le persone dei vescovi, ma anche i vescovi personalmente, ma anche molte entità si sono date da fare. Questa campagna è stata aperta venerdì, di fatto sta portando già dei frutti molto, molto consistenti, e a livello finanziario, con degli aiuti che vengono dati in emergenza alle diocesi e prelazie, perché sembra che in questo momento stia mancando proprio anche il necessario anche negli ospedali, nei posti di salute, come maschere e guanti per il personale sanitario, ma anche per, questa è la campagna, quella per ottenere ossigeno, per ottenere bombole di ossigeno. da distribuire per gli ospedali, i posti di salute. E questa è quella ufficiale. Poi dopo, ed è molto interessante, persone che le nostre comunità, quindi i luoghi più semplici, si stanno dando da fare un'altra forma, raccogliendo alimenti, raccogliendo cibo e anche offrendo cibo. Ecco, un fenomeno che parte, potremmo dire così, dal basso, dalle persone più umili, è quella di preparare caffè al mattino, qualcosa per il pranzo, qualcosa per la cena, per essere distribuita davanti agli ospedali, e in maniera tale che chi, i parenti che vanno perché hanno un familiare in ospedale, non sanno cosa succederà, quindi rimangono lì giorno e notte, perlomeno possono avere del cibo, perlomeno si possono alimentare, non solo cibo ma anche parole di conforto, ma anche preghiera. E questo è un fenomeno, possiamo così chiamarlo, ecumenico. Non è solo la Chiesa Cattolica, ma anche le altre denominazioni religiose che si stanno impegnando in questo. Ed è molto interessante. Questo allora, non avremo modo come contare questo, ma di fatto è un servizio molto importante.
Ed è sicuramente un'attenzione che è destinata a lasciare il segno nella popolazione, anche perché è facile immaginare, oltre all'emergenza della pandemia, anche l'emergenza di quelle che sono le ricadute della pandemia su settori già fragili della popolazione e che si ritrovano anche in gravi difficoltà economiche.
Sì, certamente c'è un altro tipo di servizio molto importante. La città di Manaus in questi giorni, praticamente il centro della città, tutti i negozi sono stati chiusi, ovvio, per la situazione della pandemia, e c'è tutto un popolo che vive lì nel centro della città, che erano abituati a vivere di carità, che non avrebbero come alimentarsi in questi giorni. Quindi la pastorale del popolo della strada, quindi direttamente con l'arcidiocesi di Manaus e Caritas, sta offrendo ogni giorno alimenti. Quindi c'è questa attenzione per chi in questi giorni non avrebbe proprio niente e sta ricevendo molto. Ecco, quindi è un'attenzione chiara della Caritas e dell'arcidiocesi di Manaus.
Grazie davvero Don Roberto Bovolenta, resta ancora in collegamento con noi Bruno Desidera. Abbiamo sentito la solidarietà anche nel contesto della pandemia, è un segnale molto importante per decifrare quello che avviene in una comunità. A livello internazionale anche la solidarietà nei confronti del Brasile è in un certo senso scattata, addirittura dal Venezuela, un paese che è in una situazione economica e sociale difficilissima, sono arrivati degli aiuti in forniture di ossigeno per il Brasile. Questo che cosa ci dice della situazione nell'area, nel paese, nel continente?
Sì, diciamo che nonostante, come stavo dicendo, la seconda ondata sia in atto in tutto il continente, la situazione di Manaus ha colpito molto perché a mancare è stato proprio l'ossigeno, le persone morivano nelle case, morivano perché non c'erano appunto bombole d'ossigeno. A farsi interprete di questo appello è stato proprio l'arcivescovo Don Leonardo Steiner, che venerdì scorso ha lanciato un video accorato nel quale appunto chiedeva, per amor di Dio, mandateci l'ossigeno, e è stato un video molto importante che ha suscitato una onda di solidarietà, anche perché appunto era una solidarietà in questo caso banalmente, purtroppo viene da dire, anche per certi aspetti molto semplice, nel senso che le bombole di ossigeno insomma nel Brasile ci sono, molti le hanno e quindi sono state fatte arrivare, come tu dici, dal Venezuela. In questo caso c'è anche probabilmente la volontà di Maduro di uscire un po' dall'angolo diplomatico in cui si trova, ma poi sono arrivate da aziende private, per esempio la Honda ne ha mandato un certo quantitativo, le diocesi, in particolare la diocesi di Rio, ha contribuito in modo molto sostanzioso, per cui effettivamente si è propagata questa ondata di solidarietà, e è stata molto importante, come dicevo, l'appello della Chiesa, citato quello di Don Leonardo Steiner, ma un appello altrettanto importante di Avivio è stato poi fatto dal presidente della Conferenza Nazionale di Vescovi del Brasile, Don Valmor Oliveira de Acevedo, che ugualmente ha appunto chiesto a tutto il paese di aiutare Manaus.
Grazie Bruno Desidera. Don Roberto, abbiamo sentito una gara internazionale e di molte imprese private, suscitata anche da quello che è stato l'appello della Chiesa a aiutare, a mandare ossigeno a Manaus. Cosa vi aspettate per i prossimi giorni e quali sono le vostre speranze a questo punto?
Beh, la nostra speranza intanto è una diminuzione dei numeri di contagi e speriamo anche dei morti. Questo dovrebbe essere anche fisiologico, dovuto anche a tutte le attenzioni e anche a un fattore psicologico che sicuramente sta aumentando l'attenzione da parte delle famiglie. Vedono che nelle loro case, tra i loro parenti, ci sono persone che muoiono. Vedono che la situazione sta peggiorando. Dall'altra parte, ecco, noi ringraziamo perché vediamo molta generosità. Questo sì, dalle parole dell'arcivescovo Monsignor Leonardo Steiner, quando ha detto per l'amor di Dio inviateci ossigeno, abbiamo visto una generosità enorme che continua, gesti, parole, concretamente anche l'invio di ossigeno. Speriamo che anche questa ci stia insegnando anche a come gestire le situazioni, gestire una situazione impegnativa, infatti anche a livello amministrativo abbiamo visto che ci si stanno dando da fare per costruzione anche di strumenti che possano produrre ossigeno direttamente per gli ospedali.
Don Roberto, si parla di vaccini in Brasile, di campagna vaccinale?
Allora, il vaccino è arrivato a Manaus a livello ufficiale, è arrivato domenica, è arrivato lunedì il vaccino a Manaus, come in tutti gli altri stati del Brasile, è arrivato lunedì. Sono già stati inviati anche per i comuni dell'interno del. È già arrivato anche a San Gabriel da Cachoeira, quindi nella diocesi più indigena del mondo. Ecco, adesso c'è l'inizio della vaccinazione per il personale della salute, logico. La preparazione del vaccino è curata da due istituti di San Paolo, da Butantan e a Fiocruz, stanno aspettando la materia prima per il vaccino, che deve arrivare. Ad esempio è arrivata la prima fornitura dalla Cina, ma ieri purtroppo non abbiamo visto che l'India non ha aperto, non ha inviato il vaccino, non sta inviando la base per il vaccino a Fiocruz.
Perché si tratta di vaccini prodotti in Brasile?
E si tratta di vaccini che hanno la base che è prodotta in Cina o in India. In Cina il CoronaVac, in India il AstraZeneca. Okay. E dopo in Brasile c'è la continuazione del processo di produzione. La base attualmente non viene prodotta qui, sarà prodotta prossimamente, non in questo momento, siamo ancora agli inizi.
Quindi c'è ancora, diciamo, un ampio lasso di tempo
da percorrere.
Esatto, prima che l'intera campagna vaccinale prenda piede in maniera efficace. Siamo in chiusura, Bruno De Sidera, una considerazione ancora su, ovviamente alla luce di tutto quello che è stato detto fino adesso, anche in relazione a quella che è la campagna vaccinale, molto lenta per il momento in Brasile, quali sono le aspettative sulle evoluzioni nei prossimi giorni di questa situazione?
Diciamo che da un lato lo sviluppo della seconda ondata e quindi la necessità di contenerla e dall'altro la campagna vaccinale sono due vie che, come sta accadendo d'altronde in tutto il mondo, stanno procedendo parallele. Sul vaccino ho ascoltato quello che diceva Don Roberto molto opportunamente, si tratta di anche in questo caso di una vicenda molto complessa, ci vorrebbe credo un programma per parlare appunto solo di questo, in cui si incrociano anche qui da una parte dei ritardi, ma anche logistici, ma dall'altra parte è una polemica politica. Infatti il primo vaccino che è stato prodotto, quello che sta circolando, prodotto dalla Butantan su base cinese, su base Sinovac, è stato voluto dal governatore dello Stato di San Paolo, João Doria, che sarà probabilmente il grande oppositore o uno dei principali oppositori dell'attuale presidente Bolsonaro alle prossime presidenziali. Quindi Doria ha voluto in qualche modo accelerare sul vaccino, mentre Bolsonaro stava, se non frenando, procedendo in modo più lento. Bolsonaro ha poi in qualche modo cercato di inseguire Doria, cercando di far arrivare anche il vaccino AstraZeneca dall'India, che però è ancora bloccato, quindi un ritardo, e il vaccino adesso sta circolando negli altri stati brasiliani, oltre a San Paolo, perché in qualche modo lo Stato di San Paolo lo ha concesso, a partire proprio dalla situazione di Manaus. Ci sono dei ritardi che sono trovati incomprensibili dentro una tradizione di vaccini e di capacità di vaccinazione, sia dal punto di vista farmacologico che logistico, molto importante in Brasile. Il Brasile ha una grossa tradizione, perché sono circolate in passato molte malattie infettive, e di conseguenza questo ritardo, diciamo che il Brasile è stato l'ultimo tra i grandi paesi a partire con la campagna, è stato ulteriormente fonte di polemiche.
Un vero e proprio paradosso. Grazie davvero, Bruno Desidera, per aver sottolineato anche quest'ultimo punto. Grazie a Don Roberto Bovolenta, missionario Fidei Donum, che abbiamo raggiunto telefonicamente a Manaus. Grazie a tutti voi per essere rimasti in ascolto. Da Stefano Leszczynski è tutto. Il Mondo alla Radio termina qui.
Portami a ballare, portami a ballare.